Radio Radicale, siamo con Attilio Fratta, presidente di Dirigenti Scuola dell'Associazione dei Presidi, e iniziamo a parlare di un tema che pone molte domande, molti interrogativi agli studenti e alle famiglie. Insomma, con questa mascherina si devono fare gli esami di media e maturità o no? Come, alla fine, come hanno deciso? Come è stato deciso?
Guardi, francamente la questione non è che mi appassioni molto, perché non pare, non mi sembra che il problema più grosso in Italia sia quello mascherina sì, mascherina no agli esami. Comunque, sembra che, ecco, prima no, e questo è anche il disorientamento delle famiglie. Poi c'è stato il ricorso al TAR, il TAR ha rigettato il ricorso. Ieri, se, almeno il ministro sembra che stiano pensando a togliere le mascherine durante gli esami. Però, ripeto, mi interessa più gli esami, mi interessa più i livelli culturali che sono molto bassi, interessano altri problemi. Francamente lo dico con molta spassionatamente, non mi appassiona molto il problema mascherina. Sembra che il problema più grosso delle scuole italiane sia la mascherina. Io li chiamo distrattori, è come distrarre l'attenzione da tanti altri problemi che ci sono nelle scuole. Comunque, sembra che gli esami si potranno fare senza mascherina.
Anche perché
Mi
appunto
aspetto
c'era
il provvedimento, vedremo.
questa, diciamo, apparente contraddizione di tenere le mascherine durante gli scritti, dove comunque gli studenti non parlano, stanno fermi, scrivono, e invece poterle togliere agli orali, insomma, che invece agli orali si parla, ecco.
Devo dire? Posso fare una battuta? Siccome agli iscritti, no? Tutti siamo passati dai banchi di scuola, la gente cerca di comunicare, probabilmente pensano che con le mascherine i ragazzi non comunicano. Guardi, io trovo veramente paradossale, ripeto, che si parli di queste cose qui. No, vedo che la stampa, la TV, tutti quanti, insomma, è un modo per distrarre l'attenzione dei grossi problemi. Ripeto,
E qual è
non
la sua
aggiungo più niente.
sensazione? Qual è la sua sensazione per settembre? Nel senso,
Ma la mia
e
sensazione per sé.
anche la vostra posizione, però, voi, appunto, in quanto dirigenti scolastici, siete interessati alla mascherina? Pensate che si debba riportare ancora? Pensate che invece non ce ne debba
Ma
liberare
io
per settembre,
francamente
dico.
dico che ognuno in un paese deve fare il suo mestiere. Il dirigente scolastico non è un esperto del settore. Per cui se ci sono esperti che dicono che il virus avanza, bisogna, anziché retrocedere, bisognerà rimettere, cioè non è tanto la questione dell'opinione del. È ovvio che se si potesse fare a meno delle mascherine sarebbe tutto un altro mondo, okay? Capite bene, ma lo vediamo tutti i giorni, anche nei rapporti normali tra le persone, le relazioni normali, come si fa a comunicare con la mascherina davanti? È chiaro, dà fastidio. Quindi se si potesse fare a meno, Deo gratias. Contrariamente, se gli esperti dicono che dovranno essere messe, si rimetteranno.
Perché la grande contraddizione che disorienta un po' le famiglie è anche questa, ormai
È proprio questo, è questo.
da parecchio tempo le mascherine non sono più obbligatorie praticamente ovunque, l'unico posto possibile che sia rimasto la scuola, i ragazzi.
Queste sono le contraddizioni di questo paese. Queste sono le contraddizioni che disorientano appunto le persone. È normale.
Ma come diceva lei, parliamo anche degli altri temi, no?
Ecco.
Della scuola, no? La questione della mobilità dei
Bravo.
dirigenti, degli insegnanti, le strutture, la condizione delle strutture.
Allora, in questo momento il problema è che dovrebbe o preoccupa il settore e dovrebbe preoccupare anche l'utenza, perché la ricaduta poi non è che va sugli addetti ai lavori. Allora, c'è un problema mobilità. Il problema mobilità che per i docenti sarebbero i trasferimenti, per i dirigenti si chiama mobilità. Noi abbiamo qualcosa come oltre 1.100 dirigenti che per io li chiamo errori dell'amministrazione, sono stati dirottati, ecco, assegnati in regioni diverse d'Italia. E fin qui ci va pure. Quest'anno, più o meno la maggior parte di loro, finisce il triennio, cioè il contratto scade, deve essere rinnovato. Hanno necessità di rientrare a casa loro, vorrebbero rientrare a casa loro. E per rientrare c'è un problema delle sedi. Ora, noi abbiamo un istituto contrattuale che è stato previsto quando i concorsi erano regionali, che prevedeva fino al 30% dei posti liberi per la mobilità. Con la legge finanziaria è stata elevata non fino a 60%, ma il problema gravissimo, che non è solo della mobilità, è che la stessa legge finanziaria, proprio per questioni di emergenza, pandemia, 14.000 studenti di Ucraina accolti nelle scuole italiane, eccetera, ha abbassato quelli che si chiamano i parametri per determinare, è chiaro, o per riconoscere l'autonomia o meno alle scuole. Della serie, da 600 le ha portate a 500. Una scuola con 500 alunni deve avere un dirigente scolastico. Questa è la legge finanziaria. Con questi parametri, dei calcoli fatti dalla stessa amministrazione, 469 sedi, scuole, istituti scolastici rientrano, quindi acquisiscono la cosiddetta autonomia. Quindi hanno diritto ad avere un dirigente e un DSGA, altrimenti sono e rimarrebbero scuole acefale. Lo stesso Parlamento ha già stanziato 137 milioni per la copertura della spesa. Qui non è tanto una questione di personale, cioè di dirigenti, di assunzioni, di mobilità. Qui è che se il Parlamento ha legiferato in tal senso è perché ritiene che in questo momento queste scuole devono avere un dirigente. La cosa assurda, inconcepibile, è che c'è un direttore generale del personale che si chiama Filippo Serra, il quale non ne vuole sapere. Cioè, questo praticamente sta abrogando una norma. Lui teme ricorsi. Chiaro? E siccome con i concorsi ci sono stati migliaia di ricorsi, la cosa più semplice è non li assegno. E guarda, e non c'è verso. Io ho parlato non una, due, tre volte col ministro. Lo stesso ministro, attenzione, mi dice: ma io non lo capisco, perché c'è così? Ma io ho detto anche al ministro, visti i rapporti che ho, scusa, ma Patrizio, non ho capito. Allora, un funzionario, un dirigente decide di abrogare praticamente una norma, tu sei un ministro e non riesci a trovare il modo, il sistema di imporglielo. Ma io ho perfino chiesto di sollevare queste persone dall'incarico. Cioè, per una persona che non ne vuole sapere, ovviamente lui argomenta a modo suo, perché la legge finanziaria ha previsto, diciamo, questi nuovi parametri per 2 anni, quindi è una cosa provvisoria, senza incrementare organi, cioè dalla serie fate una nomina per 2 anni.
Eh certo, anche questo, è un po' complicato dal suo punto di vista, perché lui dice, anche questo è un po' complicato dal suo punto di vista, perché lui dice chiaramente se assumiamo per concorso, insomma, questi, se creiamo questi dirigenti...
Ma non è così, giuridicamente, guardi... Noi abbiamo uno staff di avvocati, di esperti, che lo sono anche io. Abbiamo fornito tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Prima hanno tirato fuori delle motivazioni. Adesso l'ultima motivazione, che non si regge in piedi, è la Corte dei Conti non ha registrato questi contratti. E io purtroppo mi sono permesso di dire, scusa Filippo Serra, ma se i contratti non li avete fatti, come fa la Corte dei Conti a non averli registrati? Addirittura il 10 di maggio il Tribunale di Cassino, collegio non monocratico, ma dice a chiare lettere che è fantasiosa l'interpretazione del Ministero, cioè sembra una bacchettata. Io l'ho presa per riparare la sentenza e gliel'ho girata al Ministro. Sembra che sia impossibile. E quindi noi avremo un Parlamento, qui, cioè per me è in crisi, sono in crisi le istituzioni. Le leggi in questo paese le fa il Parlamento, il governo esegue, è il potere esecutivo, ma qui non c'è neanche il governo, qui c'è un dirigente il quale, essendo il direttore generale del personale, dice no, io queste sedi non le assegno. Quindi non le ha messe a disposizione neanche per la mobilità, perché a questo punto almeno avremmo fatto rientrare un po' di gente, ma queste devono essere messe a disposizione sia per la mobilità che per nuovi incarichi. Tra l'altro il paradosso è anche questo: noi abbiamo la coda della graduatoria del concorso 2017, dove ci sono all'incirca 500 persone, di cui 300 e rotti rientreranno quest'anno perché per turnover naturale, pensionamenti. Rimangono 200. Le scuole norme di pensionati sono 469, per cui 269 istituzioni scolastiche, una più una meno, rimarrebbero, attenzione, rimarrebbero ancora senza. Ma il legislatore non ha detto dovete attingere dalla graduatoria del concorso. Il legislatore ha detto bisogna assegnare un dirigente. Ora, tempo fa in Italia avevamo i prestiti incaricati, cioè ci sono mille sistemi, noi glieli abbiamo suggeriti in tutti i modi, chiaro, con documenti, con di tutto abbiamo fatto. Allora, secondo la volontà del Parlamento, 479 istituzioni scolastiche devono avere un dirigente. Dove li devono prendere? È un problema dell'esecutivo, non è un problema mio. A me preoccupa, come, diciamo, come sindacato, il fatto che ci sono posti di lavoro, però con tutta la franchezza mi preoccupa, da dirigente scolastico, mi preoccupa il fatto che ci saranno molte scuole che non avranno un dirigente. È inutile che ci giriamo. È chiaro. Poi c'è anche un altro paradosso che è molto tecnico: il popolo italiano non sa che le reggenze si pagano con i soldi del, diciamo, dei dirigenti scolastici, con i fondi regionali. Questa è un'altra anomalia. Quindi lo Stato risparmia e paghiamo noi, e diminuiscono gli stipendi ai dirigenti. C'è una cosa fuori di ogni logica.
E certo, poi siamo obiettivamente anche abbastanza vicini alla ripresa dell'anno scolastico, nel senso che comunque è giugno, no, e poi
guardi,
ci sono
io tutti i giorni sto avendo richieste di persone che vogliono che si faccia ricorso, ma il paradosso di questo paese è anche questo: facciamo ricorso, che succede? Che non è che noi andiamo dal giudice domani mattina, il giudice decide. Il giudice ci darà l'anno prossimo di questi tempi, quando la materia del contendere è cessata, punto. Cioè manca anche la possibilità di tutela. Questo è che per me è la crisi delle istituzioni, insomma, è gravissima. No, che rimane soltanto da fare manifestazioni, sciopero, occupazione, cittadina. Ma queste sono cose che il mondo della scuola, cioè non è, con tutto il rispetto degli altri settori, gli uomini di scuola, insomma, sono quelli che devono educare i cittadini, devono formare persone, devono insegnare che ci sono delle regole, che ci sono, c'è un ordinamento che va rispettato. Cosa devono dire agli alunni? Che il Parlamento vale una norma e qualcuno può anche decidere di non applicarla? E non c'è neanche il sistema di tutela andando dal giudice? Sì, si può fare ricorso, io lo sto valutando, però coi piedi per terra. L'anno prossimo il giudice deciderà, ma sarà tardi. Cioè non c'è un sistema che se io faccio ricorso oggi, entro settembre, il giudice decide. O qualcuno impone all'amministrazione di assegnare sue sedi. Cioè è veramente una cosa per me gravissima, ripeto, soprattutto per l'utenza, soprattutto per la scuola. Anche perché poi quali sono le scuole che hanno un po' più alunni? Sono quelle dei paesini, sono le scuole isolate, cioè sono quelle scuole dove c'è più bisogno della presenza, no? Una volta cosa si diceva nei piccoli paesi, una volta che toglie il maresciallo dei carabinieri, il prete e il dirigente della scuola, manca l'autorità, no? Qui abbiamo situazioni che sono veramente, io sto a Foggia. Allora, riuscite a immaginare una dirigente che ha 12 paesi sparsi nel subappennino da uno? Io dico, cosa fa il commesso viaggiatore? Cioè, si fa il giro di una scuola ogni 15 giorni? Cioè, non funziona, non funziona, non funziona.
Chiarissimo.
Si è totalmente abbassato, diciamo, abbassati i parametri. Del resto non è che ci vuole molto. Il calo demografico è quello che è, va bene. Però come si può pensare che 20 anni fa in Italia c'era un organico di 18.000 dirigenti, adesso ce ne sono meno di 8.000? Meno di 8.000. Perché hanno aumentato i parametri, hanno reso le scuole sottodimensionate. È chiaro. Tra l'altro, la cosa ancora più grave, se volete entrare nel tecnico, è che questi parametri prevedono un minimo e un massimo. Allora, quando andiamo al minimo, se uno, ecco, da 590 a 600 alunni, anzi, anche per un alunno, la scuola viene dichiarata sottodimensionata, i parametri in alto non si controllano. La settimana scorsa io stavo a Treviso, non ci volevo credere, una scuola c'ha 3.000 e passa alunni, ma non dovrebbe avere più di 1.000. Quindi abbiamo scuole con 1.100, 2.000, 2.000 e anche fino a 3.000. E lì non dice niente nessuno. Della serie, qui il problema è politico. C'è poco o scarso interesse per il mondo della scuola. Ecco, finché si tratta di pandemia, cioè, sembra quasi un parcheggio, non pensiamo più alla cultura, alla formazione. Eppure i livelli li vediamo tutti che sono notevolmente abbassati, insomma. Se la scuola non funziona, i livelli scenderanno sempre di più. Funzionare devi fare in modo che ci siano le persone, è chiaro, che le facciano funzionare. Poi se volete spostiamo anche sul reclutamento, dirigenti, eccetera. Cioè, non si possono affidare alunni, è chiaro. È come mettere un chirurgo in sala operatoria e non avere la certezza che abbia la preparazione giusta, che abbia le competenze giuste.
Benissimo, la ringraziamo molto delle sue considerazioni. È un tema che è chiaramente disorienta e preoccupa le famiglie, anche perché appunto non siamo molto lontani, dopo tutto, alla ripresa dell'anno scolastico, al prossimo anno scolastico. Ringraziamo Attilio Fratta e gli auguriamo
grazie
buon lavoro.
A voi.
Le 13:46 minuti, così Federico Punzi.